devianza e di come si arriva anche nei minori a commettere una serie di crimini e una serie di reati, in cui già vi anticipo che, come in questo caso, come in altri casi, il raptus non esiste, cioè nessuno compie un'azione perché è frutto del qui e dell'ora, e come in altri casi anche i minori che siamo abituati a vedere come le figure da proteggere per antonomasia, in realtà possono commettere e possono compiere delle azioni davvero altamente lesive. E oggi scopriremo perché, e scopriremo anche quali sono quelle distonie educative e pedagogiche che possono influire al reato e anche al delitto.
Scusa. Faccio l'assistente. Pseudo informatico. Perché invece di inserire la penna, leggo il microfono. Dottor Caruso, lei avrebbe dovuto prepararlo prima, questo...
Eccoci qua, ci siamo.
Ci siamo quasi,
Sì.
Abbiate fede.
Velocissimo.
Super, super veloci. Innanzitutto è un grande onore per me essere qui ed essere stato invitato alla Sapienza, dal mio maestro e maestro di tutti, il professor Francesco Bruno, che veramente ringrazio per questo grande onore. Devo dire che il professor Francesco Bruno, oltre ad essere sempre a disposizione di noi giovani, è una persona che nei giovani ci crede. Infatti molti suoi collaboratori siamo giovani, e davvero è grazie al professore Bruno che, come oggi e in altre occasioni, possiamo avere un'ottima possibilità di partecipare a questo tavolo tecnico di altissimo livello. Poi, come la professoressa Costanzo, sono psicopedagogista, quindi mi occupo di minori, mi occupo anche di famiglie. Oggi siamo qui per vedere questi aspetti dal punto di vista educativo che si avvicinano alla devianza, con una relazione dal titolo "Dal disagio alla devianza, baby gang, emozioni forti e delitto". Allora, partiamo dalla base. Innanzitutto ci avviciniamo, posso fare anch'io, grazie, ci avviciniamo a un tema molto forte in cui, come in altri casi, abbiamo un grande nemico, che è quello della televisione che crea danno, in cui il più grande nemico della scienza, e ve lo posso dire con certezza, è questa TV del dolore, questa TV della disinformazione, questa TV del pianto, che davvero crea danno e peggiora le indagini, e che davvero, tranne in pochissimi casi in cui davvero esperti parlano con cognizione di causa, tutti gli altri sono davvero un grosso teatro che serve a finanziare il mercato del macabro. Vi posso dire che, nonostante ho 33 anni, mi sono occupato di casi noti e meno noti, tra cui la strage di Erba, tra cui il delitto della Rodriguez, mi sono occupato anche del delitto Lettieri, la donna uccisa l'8 marzo, che molti di voi si ricordano. Quindi vi posso dire con certezza che quello che arriva in televisione è davvero una grossa disinformazione, soprattutto per quanto riguarda i minori, perché i minori vanno tutelati. Poi si creano dei docufilm, si creano delle fiction addirittura per alimentare, in ottica voyeuristica, entriamo nella parafilia, il mercato orribile del macabro e del dolore, che peggiora veramente le cose. Qui quindi bisogna partire da questi aspetti per fare mea culpa e andare a estraniarci da alcuni contesti. Oggi si parlerà del minore, ma per parlare di minori, infatti ci tengo molto, perché sono uno dei pochi pedagogisti iscritto all'albo del Tribunale. Infatti sono iscritto all'albo del Tribunale di Paola come pedagogista forense e della devianza, e mi occupo anche di questo. Quindi è un ambito non nuovo, ma è un ambito di riscoperta, in cui anche nei minori c'è bisogno di questa grossa attenzione. Noi abbiamo fatto per tantissimo tempo un grande errore, quello di dare delle regole, di imporre delle regole ai minori senza mai convivere con il mondo del minore, in cui il minore non è, come si è sempre detto, un vaso vuoto da riempire, ma è un universo da scoprire con le sue regole, con il suo modo di fare, con le sue parole strane, con le sue canzoni, con i social. Quindi chi si deve occupare del minore, l'educatore, lo psicologo, deve necessariamente occuparsi di tutti questi fattori, deve parlare il linguaggio del minore. Quindi non bisogna usare parole difficili, non bisogna usare teorie elaborate, ma bisogna fare una cosa di cui il minore ha bisogno e che non ci dobbiamo mai dimenticare di fare, perché ogni approccio con l'altro non nasce con un intervento, ma nasce con l'ascolto. E noi dobbiamo avere occhi per sentire anche le emozioni. E lavorando in questo senso, noi con il minore riusciremo a avere molto, molto successo. Non ci sono solo le emozioni positive, ci sono anche le emozioni che fanno male. E dalle emozioni, come vedremo in questo schema neurobiologico da me riportato, si vede come parte tutto da una D che si arriva al disagio, e le emozioni distoniche che, se non vengono trattate, se non si curano, le emozioni che fanno male si evolvono nel corso della parabola dello sviluppo evolutivo e possono arrivare a una serie di disturbi e anche una serie di patologie in cui il crimine è dietro l'angolo. Io vi voglio far vedere questo schema per farvi capire che tra il disagio e il crimine c'è un salto evolutivo enorme, quindi le cose non nascono per caso. E chi dice che è un crimine efferato, un delitto mostruoso, è frutto di un raptus, di un blackout del qui e dell'ora, evidentemente deve approfondire qualcosa. I giovani hanno bisogno, come si dice sempre, di emozioni forti. È la famosa generazione dei cacciatori di emozioni, dei sensation seeker, no, come li definisce Zuckerman. Però dobbiamo capire, da osservatori attenti e da educatori, qual è il limite tra gioco e dipendenza, perché anche gli sport estremi, le emozioni forti e provare quella sensazione che ci permette di stare al mondo e che ci permette di essere tranquilli, tra parentesi, facendo una cosa pericolosa, può essere un segnale forte non solo di disagio, di disturbo, ma anche di una condotta auto ed eterolesiva. E vediamo perché. La moda mortale che si fa spesso in Italia, quella che insieme al binge drinking ha la più alta escalation in Italia, abbiamo avuto anche un caso in Calabria, è il train game. Ragazzini che giocano a sostare sui binari e vince chi si fa il selfie con il treno alle spalle. Il nostro obiettivo da tecnici non è raccontare la dinamica, ma studiare quelle disfunzioni che sono nel soggetto, nella famiglia, nella scuola e negli stili educativi, perché anche chi fa questo gioco mortale, che è sinonimo e sintomatico di una grossa sofferenza, ha dato sempre segnali. Non è che si sveglia una mattina e commette questo, assolutamente no. Questa sono una serie di condotte a rischio da me studiate, in cui il disagio crea una funzione reattiva, e vediamo quali sono: il train game, il binge drinking. Sapete che abbiamo avuto tantissimi casi a Roma in cui, in questo famoso gioco, che in pratica vince questo gioco chi va in coma etilico, ci sono state ragazzine morte anche a 12, a 13, a 14 anni, perché questo è l'età in cui queste cose vengono effettuate. E purtroppo in tantissime parti d'Italia abbiamo questo fenomeno. Avete mai visto i ragazzi fuori da una discoteca, specialmente d'estate, che li trovate distrutti a terra e si svegliano all'alba? E perché attuano questo gioco? E io l'ho confermato perché ho fatto in Calabria l'anno scorso una somministrazione di questionari all'uscita di una discoteca, e due ragazzi su tre applicano questo gioco, che non chiamano né moda e né condotta, lo chiamano gioco. Questo è un esempio del binge drinking, questa moda mortale che leggiamo un po' di dati, che negli ultimi 8 anni ha fatto davvero tantissimi danni, fino ad essere l'argomento centrale dell'Alcohol Prevention Day di Roma. Quindi noi abbiamo una grossa contezza di ragazzi che compiono e attuano determinati fenomeni. Basta un attimo osservare i social e ricordiamoci che la personalità del minore, anche secondo le ultime analisi, gli ultimi studi specifici sul minore, i social rappresentano la quinta agenzia di formazione. Quindi noi che ci occupiamo di minori dobbiamo necessariamente stare attenti al monitoraggio dei social. Questi sono nuovi fenomeni in cui c'è un'evoluzione del binge drinking, in cui si iniettano la vodka nel bulbo oculare e le ragazze anche nella vagina per provare delle emozioni forti, per non parlare del selfie extreme. Cioè, queste non sono immagini rielaborate, queste sono immagini di repertorio in cui noi dobbiamo capire che scatta nella mente di questi soggetti. Questo qui non è un gioco, questo è un messaggio che l'educatore, il pedagogista deve saper cogliere in anticipo, perché basta un attimo, che basta un incidente, basta una bravata e succedono delle tragedie. In questo momento storico, signori, fare prevenzione significa salvare vite, perché se diciamo intelligence ci sentiamo gratificati, il nostro io si gratifica, se diciamo prevenzione ci sentiamo quattro sfigati. In questa sede, nel 1951, Benigno Di Tullio, che molti di voi sapete chi è, fondò la Scuola Italiana di Criminologia, in cui nel 1950 a Roma già parlava di prevenzione nella prima ricerca al carcere minorile di Nisida, in cui, e lui era allievo di Lombroso, quindi diceva che un minore o anche l'adulto non è mai frutto di se stesso, di quello che era ora, ma era importante indagare nella sfera anamnestica e trovare quelle disfunzioni educative che hanno portato un soggetto a deviare, perché bisogna stare attenti anche alle disfunzioni affettive, emotive e anche familiari. Questa è la ricerca di Zuckerman, in cui spiega questo fenomeno riportato anche nel DSM 4 ora 5, e questa è un'altra moda che sta spopolando in America, che è il flambé. Vince chi resiste di più con le fiamme sul corpo. Vi invito a vederle queste cose, perché la scienza è curiosità e sperimentazione. Quindi vi invito a vedere, quando andate a casa, a collegarvi su questo sito e segnatevelo, andate a vedere il Fire Challenge, la sfida del fuoco, in cui è il nostro obiettivo prevenire, conoscere e intervenire dal punto di vista educativo. Si parla molto di baby gang, no? Ma prima di parlare di baby gang, di questo fenomeno che sta spopolando da nord a sud, dobbiamo conoscere le matrici dei gruppi, perché il fenomeno di gruppo, iniziando dai due grandi teorici che furono Bion e Fuchs, uno, il primo si rifaceva a Freud, in cui diceva che fondamentalmente che il gruppo rappresenta l'io, invece il secondo, Otto Fuchs, si rifà alle teorie del campo di Lewin e dice che il gruppo non rappresenta l'io, ma rappresenta la comunità, rappresenta le relazioni, e l'individuo si forma attraverso le relazioni esterne indipendenti dalla famiglia. In cui ci parla ancora meglio di gruppo Moreno, in cui dice: il gruppo ha la funzione di strutturare l'identità del minore e di plasmare il comportamento. Quali sono le dinamiche di gruppo? Il senso d'appartenenza, regole di gruppo, scopi e obiettivi, e anche le devianze, che nei gruppi minorili sono previsti, in cui diventa un galt, un po' in adolescenza, superare le sfide della legge, le sfide di se stessi, e anche dare prova di forza e d'appartenenza. Abbiamo due tipologie di gruppi: gruppo S, chiamato gruppo strutturante, che aiuta il soggetto, l'individuo. Infatti Liuvi ha parlato di sport, lo sport è fondamentale soprattutto per gli adolescenti che hanno delle difficoltà di autostima, hanno delle difficoltà socio-relazionali. Lo sport può essere uno strumento educativo, ancora meglio seguito dall'educatore e dal pedagogista, per migliorare il soggetto, o anche no, dipende da quale sport. Poi a seconda del caso si consiglia. Certo. Certo. Però se c'è l'educatore, però se c'è l'educatore che spiega che il fine non è vincere, ma tra parentesi partecipare, impegnarsi per uno scopo insieme al mister, credo che la cosa possa migliorare. Uno sport educativo. Il gruppo D, definito gruppo destrutturante, un gruppo che va a distruggere l'individuo, un noto caso di gruppo destrutturante possono essere le bestie di Satana, in cui nelle dinamiche settarie, anche lì nelle bestie di Satana, in cui vi do un piccolo consiglio, è importante nei casi criminologici non leggere solo il modus operandi e le notizie relative alla scena del crimine, ma anche le anamnesi dei componenti. Qui, come dice il mio maestro sempre, il professor Francesco Bruno, l'anamnesi è mezza diagnosi, no? Cioè, quindi andate a vedere cosa scatta nelle famiglie e nel vissuto di questa tipologia di soggetti, per arrivare a un esempio estremo che è quello delle baby gang, che all'inizio questo fenomeno era relativo soltanto in soggetti in soggetti sudamericani che vivevano prevalentemente nel nord Italia, ora sta spopolando con casi di cronaca che sono all'ordine del giorno, in cui fondamentalmente, cercando di essere più breve possibile, il soggetto sceglie il gruppo destrutturante perché ha bisogno di essere ascoltato, ha bisogno di essere protetto e nel gruppo proietta la famiglia. Infatti andatevi a vedere la struttura dell'anamnesi dei componenti della baby gang e vedete che troverete, non dico una costante, ma due casi su tre in cui ci sono genitori presenti a livello fisico ma assenti dal punto di vista emotivo. Il famoso genitore fantasma, che purtroppo sta diventando sempre di più una costante. Ci sono ancora dei casi come la lapidomania, che ha fatto tantissimi danni, soprattutto negli anni 90-95, ci sono stati tantissimi casi con molti decessi e questo fenomeno nel disagio minorile sta ritornando, per non parlare dei family murder, i minori che arrivano ad uccidere. Prima si è parlato di Omar Favaro, Erika Denardo, anche lì gli aspetti educativi, gli aspetti anche psicologici e gli aspetti emotivi erano fondamentali, perché a Erika Denardo non gli è successo nessun raptus. Erika Denardo è stato purtroppo il frutto di una società, di una famiglia disfunzionale, in cui questa ragazzina ha sempre dato segnali, perché una ragazzina, e diciamole, lo dice anche l'OMS, che a 14 anni fa uso di stupefacenti, la cosiddetta canna, è una droga ed è un segnale di disagio. E droghe leggere, droghe pesanti non esistono, esistono solo droghe che destrutturano a breve e a lungo termine. È una ragazzina che fa uso di stupefacenti, è un grosso disagio, come è successo in tantissimi contesti. Infatti Erika Denardo aveva anche molte disfunzioni scolastiche, ha cambiato scuola, mi sembra ha cambiato due scuole in meno di un anno. Questi sono dei segnali che dobbiamo accorgerci prima, per non parlare questa foto emblematica. Io sono anche uno studioso del paraverbale nell'ambito forense e vedete come in questo ambito ci sono due separazioni. Lei si discosta dalla famiglia e guardate la mano destra che stringe il pugno e esprime rabbia. Perché nella PNL il soggetto esprime il 97% delle informazioni senza bisogno del linguaggio. Ed è neuroscienze che si possono applicare nell'ambito forense, in cui si possono dare delle risposte scientifiche anche attraverso questi fattori. Per non parlare del serial killer, in cui vi invito a vedere l'anamnesi. Conoscete Dahmer? Chi era Dahmer? Passato alla storia come il cannibale di Milwaukee. Vi siete mai chiesti perché dormiva con i cadaveri? Queste sono domande che dobbiamo rispondere dal punto di vista delle neuroscienze. Dormiva con i cadaveri per rispondere a degli episodi abbandonici. E lui stesso lo disse a Palermo, in cui disse: io dormo con i cadaveri perché sono gli unici che sono sicuro che non mi possono mai abbandonare. L'anamnesi di Dahmer è caratterizzata da episodi abbandonici, in cui veniva lasciato con una nonna con qualche problema e veniva lasciato solo in cantina giornate intere. E lui andava a proiettare questi suoi traumi e queste sue cose, in cui vi invito a vedere nella storia dei serial killer l'invanzia attraverso la triade di McDonald e anche attraverso le destrutturazioni che hanno subito anche a livello pedagogico i serial killer, che sono diventate condotte sintomo. I family murder li abbiamo accennati, questi sono nei casi che ci sono stati in Italia i disturbi più caratterizzanti. Si parla di disturbo di personalità antisociale, chiusura emotiva con la famiglia, isolamento, uso ed abuso di stupefacenti. E ricordatevi che hanno dato sempre segnali, come i minori, anche gli adulti. Purtroppo c'era qualcuno che doveva prevenire e non è stato in grado di farlo. Chiudiamo con la prevenzione, in cui la prevenzione deve essere il nostro primo obiettivo. Più educatori e psicologi, meno militari, attraverso l'educazione affettiva, centri d'aggregazione giovanile, consultori e operatori a scuola. Ditelo anche alle preside delle vostre figlie che la figura del pedagogista e dello psicologo a scuola deve essere fondamentale. Obbligatoria, suggerisce la professoressa, ed è davvero il nostro impegno, deve partire con la prevenzione, perché non dobbiamo essere i falliti che operano nel fallimento. Io ringrazio ancora il mio caro prof e ringrazio voi.